Oggi vi dovrei parlare del regno. Il regno, cioè il regno storico, il regno, la monarchia, quando Israele diventa un regno politico anche, con un territorio, con delle istituzioni. Infatti qui leggo al capitolo 8 del primo libro di Samuele, l'istituzione della monarchia. Questo è un periodo nella storia di Israele che occupa più o meno 4 secoli, perché poi la monarchia finisce con la presa di Samaria nel 721 e la fine del Regno del Nord, e la presa di Gerusalemme da parte dei babilonesi nel 586-87 del Regno del Sud. Poi nella Bibbia non c'è più monarchia di Israele. Tuttavia questa monarchia è rimasta fino ai nostri giorni. Tant'è vero che Israele è rinato come Stato. Oggi c'è lo Stato di Israele. E poi c'è anche lo Stato della Città del Vaticano. Quindi anche nella Chiesa questa formazione temporale, direi, questa istituzione temporale, più o meno monarchica, perché io mi ricordo ancora che il professore dell'ecclesiologia della Gregoriana, quando io studiavo, disse che il Vaticano era una monarchia assoluta praticamente. Non è vero, non è ben detto, diciamo, no? Specialmente poi oggi con Papa Francesco. Però qualche cosa di vero c'è, perché anche Papa Francesco è conosciuto perché poi alla fine fa quello che vuole, decide lui. Quindi questa idea del regno temporale, del regno politico, del popolo di Dio, che nella Bibbia è terminata dopo questi 4 secoli che ricordavo, però è rimasta fino ai nostri giorni, sia per Israele sia per la Chiesa, cioè per i due modi con cui l'elezione di Israele, l'alleanza, si prolunga nella storia. Allora vorrei chiamare la vostra attenzione su questi testi in cui comincia questa formazione, perché è veramente strano, è un fatto strano. Perché dico che è un fatto strano? Perché la Bibbia stessa lo presenta come un fatto strano. Al capitolo 8 del primo libro di Samuele, quindi l'ultimo dei giudici, Sansone era uno dei giudici, no? L'ultimo dei giudici è Samuele, che è un giudice buono, non un giudice mezzo pazzo, un po' un bullo come Sansone, no, era un giudice santo praticamente. Il Salmo dice: Samuele ti parlava e tu gli rispondevi, Samuele e Mosè parlavano e tu gli rispondevi. Quindi un amico di Dio, certamente, un uomo di Dio, che è l'ultimo dei giudici, ma si potrebbe dire quasi è il primo dei re, anche se non è presentato come un re. Cioè praticamente era un uomo che aveva il potere nelle tribù del centro del paese, soprattutto Giuda, Beniamino. E mano a mano che andava avanti, diventando vecchio, a un certo punto ci dice il capitolo 8 del primo libro di Samuele che gli anziani del popolo andarono a dirgli: senti, tu adesso sei anziano, quindi vivrai poco ancora, i tuoi figli non sono come te, non sono buoni. Infatti raccontano poi che i figli non si comportavano troppo bene. Quindi facci un re, dacci un re, perché vogliamo essere come tutti gli altri popoli. Questa è una cosa molto, molto strana e molto grave. Tant'è vero che Samuele reagisce dicendo: ma come faccio a darvi un re? Voi siete il popolo di Dio, Dio è il vostro re. Come faccio a darvi un re umano? Come faccio a fare un regno umano nel popolo di Dio, nella storia? E allora va dal Signore, Samuele, e prega, quindi il capitolo ottavo, nono e decimo sono questi che riguardano questa cosiddetta istituzione della monarchia. Samuele va dal Signore e dice: Signore, questi vogliono un re, perché vogliono essere come tutti gli altri popoli. Ma com'è possibile? Sei tu il re di Israele. Guardate come risponde Dio. Il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del tuo popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Questo non l'avevano detto gli anziani, non hanno detto che il Signore non doveva più regnare. Hanno detto che volevano essere come gli altri popoli, perché gli altri popoli erano organizzati, avevano un esercito, si difendevano, avevano le loro istituzioni, avevano le loro bandiere, insomma volevano essere un popolo come gli altri. Questo è molto grave, che il popolo di Dio voglia essere un popolo come gli altri. È quello appunto che scandalizza Samuele. Come hanno fatto, ancora dice il Signore, dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo anche a te. Ascolta la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro. Questa è una cosa molto, molto importante, questo testo. Perché è chiaro che il re non vuole il regno, non vuole la monarchia, non vuole l'istituzione politica di Israele. Però dice a Samuele: ormai se lo sono messi in testa questi, non glielo toglie nessuno dalla testa, quindi dagli il re, ma spiegagli le conseguenze, perché poi le subiranno loro le conseguenze. È la prima volta che noi vediamo, questo è molto importante per conoscere chi è il Signore. Ci sono delle cose che il Signore accetta senza volerle. Noi diciamo permette, usiamo questo termine, possiamo usarlo, ma praticamente sembra quasi che a un certo punto sposi quello che chiedono gli uomini, ma non lo vuole. E resta della sua idea, perché appunto dice a Samuele: raccontagli bene che cosa vanno incontro. E Samuele infatti riferisce le parole del Signore al popolo e dice: guardate che se io vi do un re umano, questo re vi farà pagare le tasse, prenderà i vostri figli per farne dei soldati, le vostre figlie per fare delle cuoche e delle profumiere, vi darà delle istituzioni e poi voi pagherete questo. Vi farà lavorare i suoi campi, praticamente eserciterà un potere su di voi che finora nessuno ha esercitato, perché nel deserto siete stati abbandonate alla mia condotta. Ricordate, nel deserto e poi al tempo dei giudici c'è, diciamo, un regime carismatico, si potrebbe dire, cioè il Signore conduce il suo popolo come vuole, con delle ispirazioni, con degli uomini che lui mette a capo, appunto i giudici, Mosè, Quindi ci sono degli uomini, ma non delle istituzioni che funzionino da sole, in un certo senso. Vedete la differenza del regno? Questi vogliono che il popolo si organizzi in modo tale che funzioni da solo. Non c'è bisogno ogni volta di dire chi è il capo, chi eleggiamo, chi scegliamo, chi il Signore, chi ci manda. No, no, funziona da solo. C'è un'istituzione, ci sarà il re, ci saranno i successori del re, i figli del re, ci sarà... C'è una monarchia che funziona da sola nel popolo di Dio. Si potrebbe dire, parlando con i termini nostri, è un peccato contro lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è quello che dirige il popolo di Dio. Non sono le istituzioni umane. Quindi mette in guardia verso il popolo, vi farà servi e servi suoi, i vostri armenti migliori e i vostri asini li adopererà nei suoi lavori, metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete i suoi servi, eccetera. C'è tutto questo. Il popolo ascolta e dice: va bene, ma noi vogliamo essere un popolo come gli altri, vogliamo un re. Allora nel capitolo 9 poi cosa succede? Appare un personaggio, un certo Saul, della tribù di Beniamino, che è alto, forte, capace di difendere il popolo, vittorioso sui nemici, poi sono nemici del momento, perché ancora non esiste tutto Israele, diciamo, unito. Soprattutto questa è la storia del centro del paese, quindi la storia delle tribù del centro, che sono le tribù di Giuda e di Giuseppe, quindi Efraim e Manasse, le due tribù di Giuseppe al centro, Giuda fino al lago praticamente di Galilea a sud. Questo Saul entusiasma le persone, dice: ecco, questo è il re che vogliamo, uno così, uno che ci sappia difendere, che porti la spada, che organizzi l'esercito, che ci difenda dai nemici, che porti avanti le nostre battaglie. Quindi si potrebbe dire un re applaudito dal popolo, che il popolo stesso elegge, impone a Dio un re umano che Dio non vuole e Dio se lo fa imporre. Dicevo, questo è molto importante per conoscere il Signore, perché tra l'altro questo riguarda anche noi. Quante volte noi diciamo: il Signore mi ha dato questo, ci ha mandato questo, ce l'ha mandato o ce lo siamo preso? Che cosa veramente manda Dio e che cosa ce lo prendiamo noi? Quindi non tutto quello che succede è volontà di Dio. No, no. Ci sono delle cose che succedono e Dio lo sa, e Dio lo permette, diciamo, ma Dio non lo vuole. Allora, dove sta il peccato della monarchia? Sta nel fatto di... è la prima volta che il popolo di Dio prende l'alleanza di Dio, tutto quello che il Signore ha fatto con lui nel deserto e poi nel tempo dei giudici, e ci mette le mani sopra, se lo gestisce il popolo stesso, ce lo gestiamo noi l'alleanza. Nel fascicolo che avete sull'alleanza, tutto questo sta dalla pagina 20 a 25 praticamente, che è un po' la storia della monarchia, che durerà 4 secoli, come vi dicevo. Ma non ci sono solo questi capitoli, ce ne sono altri. questa scelta che il popolo fa di Saul non è fortunata. Saul non sa bene che cosa fare, poveretto, perché deve fare il re di un popolo di cui Dio è il re. E questa è la cosa più difficile, più assurda in un certo senso, no? Infatti è una specie di elefante che mette le zampe dove non le deve mettere, fa delle cose più grandi di lui, non fa le cose che deve fare e ne fa altre che invece non si aspettano, cioè è maldestro. Sarebbe da parecchio da dire su Saul, ma è un personaggio molto importante proprio perché dimostra quanto un uomo non può prendere in mano le cose di Dio, non può gestire il popolo di Dio. La cosa è molto più grande di lui. Più prende sul serio la sua elezione e più va fuori ordine, fuori posto. Tant'è vero, e qui la cosa è ancora più curiosa per conoscere il Signore, che il Signore stesso dice a Samuele: guarda, ci vuole un altro re. Se proprio vogliono un re, allora lo devono farlo in un altro modo. Questo è un re eletto dal popolo con gli applausi. Questo se lo credono loro, adesso lo sono fatti loro il re. Il re bisogna, glielo indico io, se proprio lo vogliono fare. Il regno non va bene, ma io sono pronto a indicargli un re che sia secondo il mio cuore. E allora viene al capitolo 16 dello stesso libro, primo libro di Samuele, viene la scelta di Davide. Ma la scelta di Davide è curiosa perché è proprio il contrario della scelta di Saul. Saul è un grande, vittorioso, forte, un eroe, diciamo, no? Che conduce il popolo alla vittoria. E Davide, no, Davide è il più piccolo dei figli di Jesse, a Betlemme, della tribù di Giuda, che pascola le pecore o le capre. Il Signore manda Samuele nella famiglia di Jesse e lui vuole vedere i figli e Jesse gli fa vedere i suoi figli. E quando ha visto ciascuno e ha sentito il Signore che dice no, questo no, questo no, arrivata alla fine dice: questi sono i tuoi figli, non c'è più nessuno. Sì, c'è il piccolo che sta pascolando le pecore, sta là. E allora chiama, perché quello è importante. Vedete, il re che Dio sceglie è il più piccolo e il più debole in un certo senso, il più giovane, un ragazzino che sta con le pecore. Sì, presentato forte, che difende le pecore dai leoni, dagli orsi, eccetera. Ma insomma, praticamente il criterio di scelta di Dio è proprio il contrario di quello della grande efficienza. E Samuele, il quale si è affezionato a Saul, perché gli ha detto il Signore, dice: ma come, adesso devo lasciare quello là e ungere re quest'altro. Cioè, sente una divisione dentro di sé. Samuele è un uomo vero, quindi è chiaro che si è affezionato al primo, che il Signore ha scelto, anche se non ha scelto né il primo né il secondo. Non ha scelto Davide, cioè non legittima la monarchia indicando Davide. Ha indicato: questo è meglio di quello. Poi abbiamo nella Bibbia invece questo teniamo presente, tutti i salmi per esempio che celebrano Davide, celebrano la monarchia, i salmi delle salite al Tempio, il salmo 88 diciamo per esempio che dice: ho trovato Davide, uomo secondo il mio cuore. Non prendiamo mai 100% tutto questo, perché resta il fatto che Dio non vuole la monarchia. Dio non ha mai voluto la monarchia. Dio ha voluto dei capi per il suo popolo, ha voluto, vuole, perché già nel deserto l'ha voluto, una certa organizzazione, una certa divisione, ricordate i 70 che giudicavano quando il suocero di Mosè gli dice: ma tu non ce la fai a fare tutto da solo, devi fare a farti aiutare, quindi scegli 70 persone che ti distribuiscono il potere. Quindi certe istituzioni, se vogliamo, il Signore le vuole e le prevede, ma non quelle del popolo che vuole essere come gli altri popoli della terra. Questo non può essere il popolo di Dio. Poi c'è interessante il primo libro di Samuele, perché continua fino alla fine quasi come una vita parallela di Saul e di Davide, in cui si mostra l'uomo scelto dagli uomini e l'uomo indicato da Dio, come si comportano. Saul addirittura diventa pazzo. Un modo per dire che chi è l'uomo che mette le mani sulle cose di Dio diventa pazzo, non capisce più niente, fa delle cose insensate. Tanto che viene invitato Davide, che sa suonare l'arpa, la cetra, per rallegrare Saul quando gli prendono i rami di pazzia. Ma Saul si ingelosisce di Davide, tanto che vuole addirittura ucciderlo, gli lancia la sua lancia contro, tanto è vero che Davide poi deve scappare, perché capisce che Saul ormai lo vuole far fuori. Ha capito quasi che è il concorrente, diciamo, al trono. E Saul finisce male, finisce ucciso, ma però un grande uomo forte in battaglia, addirittura consulta un necromante per sapere come andrà a finire la battaglia il giorno dopo, anche se lui ha bandito il necromante, quindi fa delle cose contraddittorie, diciamo, no? Però nonostante che sappia che poi morirà, lui combatte fino alla fine, quindi un uomo grande, veramente una figura molto grande. Questo forse noi non siamo abituati a svilupparlo, questo concetto, ma è la grandezza di un uomo che tra l'altro è stato eletto dal popolo, quindi non si è fatto lui re, non ha voluto farsi re, lo hanno messo sul trono, si è trovato con un compito più grande di lui e lo mantiene fino alla fine, fino alla morte sua e dei suoi figli. Tant'è vero che Davide lo rispetta sempre, ogni volta che lo incontra, anche quando lo perseguita, lo rispetta perché è il consacrato del Signore, colui che è stato unto per primo, in questa monarchia che quasi trova in Saul un segno della propria illegittimità. In ogni modo, nel secondo libro di Samuele c'è poi che Davide, dopo varie vicissitudini, prende il posto di Saul e diventa re di Giuda e di Israele. Cioè, Davide appartiene alla tribù di Giuda, dunque la tribù di Giuda come capitale Hebron, e lui diventa re di Giuda, cioè della sua tribù. Però allora i rappresentanti del popolo, saputo che Davide è un uomo capace e valoroso, vanno a trovarlo e gli dicono: sì, tu anche il nostro re, anche delle altre tribù che si sono aggiunte. Quindi diventa re di Giuda e di tutto Israele, del popolo e le tribù che si sono mano a mano formate, e non può pretendere di portare tutti a Hebron, la capitale che sta nel sud del paese, e quindi si pone il problema di farsi una città che appartenga al re, e conquista Gerusalemme, che è l'unica città che ancora non è stata conquistata già dal tempo di Giosuè, un po' perché è una città poco importante, sta fuori delle grandi piste, delle grandi strade, verso il deserto, Gerusalemme verso il Mar Morto, quindi. E poi perché era una città ben fortificata, ben, con delle valli intorno difendibili, quindi non era stata conquistata. Lui conquista Gerusalemme e la fa la sua città. Al capitolo sesto del secondo libro di Samuele, quinto e sesto, quindi Gerusalemme non è la capitale di Israele, è la città personale di David, che è il re di tutto Israele. Questo è un altro capitolo molto importante del regno, la città. Vogliamo essere come gli altri popoli hanno le loro capitali. Ecco, adesso tu hai una città che è tutta tua, la città di Davide, che poi viene celebrata dai salmi, da tutti i capitoli seguenti della Bibbia. Poi viene il capitolo settimo del secondo libro di Samuele, un altro capitolo, un passo avanti ancora nel regno, perché Davide, che ha conquistato la città, che ha costruito anche il suo palazzo reale nella città, quindi si è insediato bene nella sua città, non c'è più il pellegrinaggio, vedete, non c'è più il pellegrinaggio del deserto, ormai c'è l'insediamento. Questo fa parte anche di essere un regno come tutti gli altri popoli sono insediati, no? Ci sono le istituzioni, ci sono gli archivi del regno, ci sono i ministeri. Cioè, Davide organizza praticamente il regno piano piano come gli altri popoli. E un giorno fa chiamare un suo profeta Natan, e dice: io ho avuto un sogno, ci ho pensato stanotte, io mi sono presa una città, ho costruito il mio palazzo, sto organizzando tutto e ancora il Signore sta sotto la tenda del deserto, la tenda dell'alleanza, bisogna fare un palazzo reale a Dio. Vedete la mentalità della monarchia, proprio come gli altri popoli, no? Bisogna fare il palazzo reale. Il Quirinale. No? Il Quirinale era la sede dei papi, eh? Non è il presidente che si è fatto il Quirinale, è il papa. No? Quindi poi è subentrato il presidente, diciamo. Quindi ho deciso che farò un palazzo reale al Signore, perché lui sta in mezzo a noi ancora sotto una tenda, e questo è vergognoso. Vedete i criteri del regno. E Natan, che è profeta di corte, dice: fa quello che il tuo cuore ti detta. Il giorno dopo Natan ha un sogno invece di notte, e il Signore gli dice: senti un po', ma questo vuole fare in un palazzo. Che ci faccio con il palazzo? Sono 40 anni più che io vivo sotto la tenda, col mio popolo, in mezzo a loro, accessibile a tutti. E questo vuole farmi. Dì Qui c'è un capitolo molto bello, se uno se lo legge in ebraico, perché tutto gioca sulla parola casa, bait. Davide dice, io farò una casa al Signore, bait, un palazzo. E il Signore dice a Nathan, di a Davide che io farò una casa a lui. Ma questo vuol dire discendenza, non il palazzo, no? E non si capiscono per tutto il capitolo. Alla fine Davide dice, io ti farò una casa. E Dio dice, io non ho bisogno di una casa, sono io che te la farò a te. Finisce così, con questa promessa, che il Signore accoglie Davide, gli vuole bene. Davide è un uomo molto pio, tra l'altro diventa il padre della preghiera di Israele, del popolo di Israele, diventa il salmista per eccellenza. Quindi un uomo che sa fare il re del popolo di Dio, perché sa pregare e sa chiedere anche perdono dei suoi peccati al Signore, quando c'è la storia di Betsabea. Quindi riconosce che il Signore è il re di Israele, non lui. Però regna come vicario del Signore. Ma il vicario del Signore fa parecchie cose che il Signore non farebbe. No? Come lo vediamo da questo? Perché questo progetto di Davide di costruire un tempio al Signore, di costruire un palazzo al Signore, questo va avanti, lui raccoglie parecchi denari, parecchi beni, parecchie proprietà per costruire questo tempio, ma il Signore gli dirà, no, tu non costruirai il tempio. Al capitolo 22 del primo libro delle cronache, che racconta queste cose, Davide disse a Salomone, al figlio: figlio mio, io avevo deciso di costruire una casa al nome del Signore mio Dio, ma mi fu rivolta questa parola del Signore: tu hai versato troppo sangue e hai fatto grandi guerre, per questo non costruirai una casa al mio nome, perché hai versato sangue sulla terra davanti a me. Quindi anche Davide ha fatto delle cose che il Signore non approva. Gli vuole bene, gli costruisce una casa, proteggerà la sua stirpe, sarà con i suoi figli, se i figli si comporteranno male lui li perdonerà. Cioè c'è questa fedeltà che Dio promette a Davide, Salmo 88, però Davide non è del tutto secondo il cuore di Dio, ha sparso troppo sangue e Dio non vuole il sangue, non vuole le guerre, non vuole le guerre nemmeno del suo popolo, non vuole che il suo popolo faccia le guerre. Dio non ha niente a che fare con le guerre. E allora dice, non tu mi costruirai la casa, ma il tuo figlio, il quale infatti nel primo libro dei re, soprattutto dal capitolo 8 in poi, costruito il tempio, fa un bellissimo discorso, un grande discorso della dedicazione del Tempio. Questo è il Tempio del Signore, sarà la casa della preghiera del popolo di Israele, sarà una casa di preghiera per tutte le nazioni, chiunque verrà anche di altre religioni, qui è accolto per pregare. Cioè una celebrazione del Tempio, che sappiamo è stata molto importante, non solo è stata molto importante, ma ancora oggi Israele vuole ricostruire il Tempio. Ancora oggi questa idea del Tempio, che Israele non può stare senza il Tempio, perché è la casa del Signore. Quando una monarchia è finita, quando il Tempio è stato distrutto più volte dai babilonesi e dai romani, ancora vogliono costruire il terzo Tempio. Vedete com'è radicata questa idea del fare il popolo di Dio come gli altri popoli, come tutti gli altri popoli hanno il Tempio al loro Dio, così facciamo il Tempio al nostro Dio, come hanno il Palazzo Reale, così facciamo il Palazzo Reale al nostro Re, le istituzioni, gli eserciti, le bandiere, tutto questo perché Israele diventa uno Stato in mezzo agli altri Stati. E questo è tanto vero, che Israele diventa uno Stato come gli altri Stati, che dopo il primo re, dopo David, e dopo il suo figlio Salomone, il regno si spacca in due regni, cioè non vanno più d'accordo il sud e il nord, e il Signore approva anche questo, dice: capisco che non potete stare insieme, i settentrionali e i meridionali, separatevi. Io non voglio né settentrionali né meridionali, dice il Signore, però capisco che voi non potete stare insieme, separatevi. Però in questa separazione viene un peccato fondamentale, allora anche il Tempio viene separato. Cioè il Tempio di Gerusalemme si stacca dalle tribù del nord e il regno del nord si fa un altro tempio, anzi se ne fa due, uno a Dan e l'altro a Betel, in modo che la gente non vada più al tempio a Gerusalemme ad adorare il Signore, ma vada al tempio del re del nord, che si è fatto il tempio, un secondo tempio, anzi un terzo tempio. Quindi vedete, veramente i peccati dei popoli vicini diventano anche i peccati di Israele. E il carattere maldestro che si rivelava in Saul si rivela proprio nel regno anche che è stato fondato, che non trova più dei criteri puri come il tempo del deserto, ma praticamente si deve affidare a dei matrimoni per alleanze, per assicurarsi la tranquillità con i popoli vicini, si deve organizzare dei grandi possessi, il denaro, la forza, la politica. Quello che un autore israeliano di oggi, cioè Amos Oz, forse non avete sentito nominare, che è tradotto in italiano, dovrei parecchi romanzi, lui dice: come sarebbe bello non avere esercito, non avere bandiere, non avere musica, inni nazionali. Certo, sarebbe bello, così ci voleva Dio, però tutti voi ce l'avete e allora ce lo dobbiamo avere anche noi. Ecco appunto la misura di come il popolo di Dio deve comportarsi viene dal fatto che ci sono gli altri che fanno lo stesso. Quello che fanno gli altri lo dobbiamo fare anche noi. Ecco, da questo viene fuori, direi, tutta la storia poi della monarchia. Da questo scisma tra il regno del nord e il regno del sud, da queste istituzioni pesanti, se vogliamo, viene fuori tutta la storia di questi due regni, che durano finché durano, cioè finché restano abbastanza liberi di essere indipendenti dalle altre nazioni intorno, perché sono dal secolo IX al secolo VIII praticamente. Tutti i regni della zona sono di questo tipo: Moab, cioè piccoli regni limitati che più o meno vanno d'accordo anche con i regni di Israele e di Giuda, appunto attraverso matrimoni, attraverso alleanze, attraverso varie istituzioni. Ma a un certo punto cambia la storia internazionale perché cominciano i grandi imperi. I primi che appaiono sono gli Assiri nel secolo VIII. E gli imperi chi sono? Sono delle nazioni, degli stati che non solo si organizzano per conto proprio, ma vogliono anche dominare gli altri piccoli intorno. Quindi l'impero deve diventare il dominio di tutti i re, di tutti i regni sottomessi più o meno. E quindi allora i piccoli regni non resistono più ai grandi imperi e finiscono per essere assorbiti. La Siria assorbe il regno del nord, più tardi Babilonia vince la Siria e Babilonia assorbe il regno del sud, conquistano Samaria, la capitale del nord, conquistano Gerusalemme, la capitale del sud, e il regno finisce, la monarchia finisce. Finisce dopo 4 secoli. Pensate, questo ci fa pensare alla pazienza di Dio. Dio per 4 secoli ha accompagnato il suo popolo in un'esperienza sociopolitica che lui non condivideva. Quindi Dio ci può accompagnare anche quando noi ci mettiamo al di fuori della sua volontà. Non ci abbandona il Signore. È l'alleanza. L'alleato rimane fedele. Però l'altro alleato, cioè noi, paga le conseguenze di questa infedeltà. Infatti il regno finisce con Gerusalemme, finisce il Tempio, distrutto il Tempio, distrutta la monarchia, distrutta la casa reale, distrutta la discendenza. Praticamente dopo la distruzione di Gerusalemme non rinasce più il regno. Continua il popolo con le sue istituzioni, ma le istituzioni del popolo non sono istituzioni politiche. Le istituzioni del popolo sono quelle che già il popolo aveva nel deserto e che sono diventate, se vogliamo, la sinagoga, il sinedrio, cioè il gruppo amministrativo, diciamo, i sacerdoti. Il tempio viene ricostruito una seconda volta, un piccolo tempio, più povero, molto più povero del primo, che era uno splendore, una delle bellezze del mondo, viene ricostruito proprio per questa tenacia con cui il popolo continua ancora oggi a volere il terzo tempio, perché quel secondo tempio è stato rifatto da Erode, distrutto dai Romani, da Tito, e ancora oggi Gerusalemme è senza tempio. E questo è sofferto dal popolo di Israele, proprio perché non riesce a liberarsi di questo complesso di stato politico che il Signore non vuole, ma che permette, sopporta, se volete. Ma lo sopporta anche nella Chiesa, perché questo è successo anche nella Chiesa dopo la fine dell'Impero Romano. È venuto fuori il potere temporale dei papi, il potere temporale della Chiesa. La Chiesa aveva il suo esercito, i suoi confini, i suoi territori, le sue città, la sua amministrazione, i templi. Se vogliamo, nella Chiesa ha fatto strada anche questa consapevolezza che Dio non vuole una nazione come le altre. E allora sono nati quelli che noi chiamiamo i sacramenti. Cosa sono i sacramenti? I sacramenti sono delle realtà corporee, delle realtà sensibili, che però non sono la realtà vera, sono il segno della realtà vera che non si vede. E poi ne abbiamo messi sette un po' in serie, sette sacramenti sono sette, dicono il catechismo. Cioè sono queste realtà sensibili, visibili, tangibili, che però non sono la realtà, ma sono un'indicazione, come un dito che indica la realtà. La realtà non si vede, perché non si può vedere la realtà di Dio nella vita degli uomini. Ecco perché facevo quell'esempio all'inizio. Ci sono perché mi vedete o mi vedete perché ci sono? E questo è importante. Perché se ci sono perché voi mi vedete, il vostro vedermi mi fa essere. Mentre non è così. Io ci sono anche se voi non mi vedete. Io ci sono anche quando voi non mi vedete. Però qual è il pericolo dei sacramenti? È lo stesso del regno. I sacramenti diventano così importanti che noi ci teniamo ai sacramenti invece che alle cose che sono indicate. E noi viviamo oggi in una situazione di Chiesa in cui a me pare che siamo tutti dietro ai sacramenti e non dietro alla realtà. Pensate, ci sono dei quadri della Madonna belli, molto belli, rovinati dalla corona che gli abbiamo messo in testa. Perché gli abbiamo messo in testa? Che bisogno c'è della corona? Le processioni vengono fatte a piazza di San Pietro e piena di bandiere. Molto pericolosa la bandiera. Perché poi se tu c'hai quella bandiera c'è un altro allora, no? E allora ognuno si fa la sua bandiera. Cioè, siamo sedotti da questa voglia di rendere sensibile, tangibile le cose di Dio. Papa Giovanni Paolo II ha avuto l'idea molto bella di fare i cinque misteri del Rosario, misteri luminosi. Il giovedì ha fatto questi cinque misteri luminosi, in cui il quinto, proprio come il Papa l'aveva fatto, è la cena del Signore. Io quando sento la Radio Vaticana prima di addormentarmi, finalmente sento le notizie della Radio Vaticana e poi mi addormento alle 9:20. Quando sento il giovedì sera, c'è quinto mistero, l'istituzione dell'Eucaristia. Non è l'istituzione, è la cena del Signore. La cena del Signore non è l'Eucaristia. L'Eucaristia è il segno della cena del Signore. Perché che vuol dire la cena del Signore? È Gesù che si dà, che dà la sua vita. Celebrare l'Eucaristia vuol dire celebrare io che sono pronto a dare la vita per te e per gli altri. Moltiplicare le messe vuol dire moltiplicare i segni invece della realtà. Io posso passare il mio tempo a dire messe e non dare mai la vita veramente per gli altri. E questo non è sacramento. Questo è il regno. la messa diventa la cosa massiccia, direi, che ho tra le mani, la cosa sensibile. E così il battesimo, la cresima, tutti i sacramenti, che cosa sono le feste con cui celebriamo i sacramenti? C'è la prima comunione, c'è la celebrazione della prima comunione delle famiglie che non credono nemmeno in Dio, però credono nella prima comunione. L'importante è fare il pranzo. Ecco, questo è il regno, vedete, questa è la tendenza del regno. Allora, se ci pensate con attenzione, potete riscontrare quanto c'è ancora in noi di questo, quanto siamo sensibili a questo. Dobbiamo vestirci in un certo modo, dobbiamo fare le bandiere, dobbiamo fare le processioni con la banda. Abbiamo bisogno di essere come gli altri, come lo Stato, quello che c'ha lo Stato c'ha anche il suo diritto e noi abbiamo il diritto canonico. Ecco, Papa Francesco, mi pare, questa è una mia opinione, si sente male davanti a questa roba e cerca in tutti i modi di scapparne, di uscire fuori da questo mondo bello e fatto, direi, di fatto di cose. Il mondo di Dio non è fatto di cose, è fatto di persone, è fatto di spirito, non di lettera. Sì, ci sono le istituzioni, ma devono essere istituzioni spirituali. L'importante non è fare la comunione, l'importante è essere in comunione con Dio. Ecco, vedete l'antitesi fra apparire ed essere, questo è importante. Io appaio perché sono o sono perché appaio? È la stessa domanda che facevo prima. Ma chi è che si preoccupa di essere? Vedete che, ripeto, dobbiamo vestirci, metterci dei drappi in un certo modo per mostrare quello che non si può vedere e di cui saremmo un segno se fossimo veramente quello che dobbiamo essere. Bene, questo c'è nella Bibbia, questo c'è nella nostra fede, che vuole essere visibile, deve essere visibile. Viviamo nella storia, viviamo nel mondo, per carità, diciamo lo spiritualismo, questo non è lo spiritualismo. Ma si può essere nella storia senza essere in divisa o con delle cose davanti da portare, delle cose consistenti, diciamo. Le realtà spirituali non sono cose, sono atti di amore, di conoscenza, di fedeltà, di pazienza, di penitenza. Non so se vi sono spiegato. Guarda brutto lei. Io sono un po' non scoraggiato, ma molto addolorato proprio, perché mi sembra che oggi, invece di andare appresso al Signore, andiamo appresso alle cose del Signore. E le cose del Signore non sono il Signore, sono cose. Vedete quelli che credono di avere il diritto di avere un figlio a qualunque costo. Oppure che bisogna sposarsi a qualunque costo, anche omosessuali. Dove sarebbe importante l'amicizia, sarebbe importante l'amore. Questo lo dice anche il Papa Francesco, no? Ha ricevuto anche delle persone, dei peccatori in questo senso, ma l'importante è l'amore per questi, non dargli la comunione. Questa è una cosa, gli dà un panino. E ci contentiamo delle cose. Io credo che sotto a questo c'è la struttura stessa del nostro essere, il corpo. In fondo è vero che noi siamo il nostro corpo e il corpo si tocca. Appunto, io ti vedo perché ci sei. Ma ci sei perché io ti vedo? Quando il San Giovanni Vianney dice che pregare è facile perché io mi metto in chiesa, guardo il tabernacolo e lui mi vede e io lo vedo e ci vediamo. È molto bello questo, ma è falso. Prima di tutto perché lui sta nel tabernacolo, la porta è chiusa, quindi per sé non dovrebbe vedere niente. Ma il Signore mi vede sempre, ma allora non c'è bisogno del tabernacolo. Certo che il Signore mi vede, ma non perché io lo vedo chiuso nel tabernacolo, oppure anche messo nello stensorio. Il Signore c'è, anche se non si vede, il Signore è risorto. Se io non capisco questo, non capisco la risurrezione. Non capisco la realtà di Gesù risorto, che è reale, anche se non ci tocca. E che determina la nostra vita, norma la nostra vita. C'è. Il nome di Dio è Io ci sono. Lo dice già Mosè. Io ci sono. Non è così, ma non si vede. Non è questione di vederlo. C'è. Se non viviamo su questa orizzonte, su questa tonalità della nostra presenza, diventiamo anche noi delle cose. Anche gli altri facciamo come se fossero delle cose. Terribile quello di questi giorni. Questi 29 che sono arrivati assiderati, morti di freddo. Delle cose. E come non c'erano una cassa da morto, sono messo nei sacchi di plastica. E mi fermerei qui.